Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Abbiamo ospitato nei nostri studi sia di Sydney che di Melbourne durante la sua tournée in Australia recentemente ed ora lo chiamiamo per avere maggiori informazioni su una iniziativa spettacolare, fantastica, che si intitola L'Italia dei mille mandolini. E basta menzionare il mandolino e sappiamo che stiamo parlando di un grande maestro e interprete internazionale che è il maestro Carlo Aonzo, che salutiamo e al quale diamo nuovamente il benvenuto.
Ben ritrovati, buongiorno a tutti agli amici australiani e di SBS.
Sì, ce ne sono tanti di amici australiani che hanno seguito i concerti del trio Carlo Aonzo durante la sua tournée in Australia e sono certo che ricorderanno momenti molto ma molto piacevoli. Vogliamo parlare di questa iniziativa, l'Italia dei mille mandolini. Ecco, com'è nata questa idea, Carlo?
Allora, l'idea nasce intanto dovuta anche al fatto del lockdown che abbiamo avuto qui in Italia. Sono rientrato dalla tournée in India e ci siamo praticamente trovati agli arresti domiciliari in casa, quindi cancellati tutti i concerti, cancellate le tournée e quindi diciamo ho iniziato un po' la mia attività su YouTube, quindi diciamo ho sviluppato un po' il mio canale YouTube con dei video di insegnamento e poi il mio ufficio stampa mi ha lanciato questa idea che è anche stata un po' una sfida, no? Un po' per anche per contrastare quello che è il luogo comune intorno al mandolino, lo stereotipo. Cioè noi sentiamo sempre parlare del mandolino, specialmente qui in Italia, accanto agli spaghetti e la pizza, no? C'è questo stereotipo che impera, però tutti sanno che cosa siano gli spaghetti, tutti sappiamo che cos'è la pizza, ma del mandolino effettivamente nessuno ne sa nulla. Cioè non esistono delle serie televisive come succede per la cucina, per il in questo momento le ricette, così la cucina impera nella televisione. Sul mandolino non se ne sa assolutamente niente, sembra quasi che sia sparito, che sia rimasto relegato nel passato italiano. Invece è uno strumento vivissimo che sta vivendo una nuova golden age. E allora dicevo che mi è stata lanciata questa sfida, ma allora spiegaci Carlo che cos'è questo mandolino. E mi ha detto facciamo una serie di video che si chiama L'Italia dei mille mandolini, così per parafrasare l'Italia dei mille campanili. Mi hanno detto tu ci spieghi che cos'è il mandolino e fai una puntata per ogni città d'Italia dove il mandolino è presente ed è diciamo importante.
Questi documentari sono mini documentari, io li definisco, sono veramente ben fatti, c'è un bel po' di lavoro.
Grazie. C'è un sacco di lavoro. Casa, io li sto realizzando con la mia compagna Giulia e quindi diciamo in questo momento che siamo dovuti rimanere a casa ci siamo convertiti in una redazione televisiva praticamente, con tutto il processo, quindi prima dalla ricerca del materiale, quindi dal parlare con le persone che hanno questo materiale, perché il materiale si trova negli archivi delle orchestre, delle persone che oggi praticano ancora il mandolino e la musica d'insieme, hanno gli archivi e quindi ci facciamo raccontare le storie e ci mandano il materiale, a volte è veramente sorprendente. E quindi c'è tutto questo lavoro di ricerca. Poi c'è il lavoro di redazione, di scelta, perché da questa mole di materiale bisogna scegliere quello che si fa vedere, che non può essere tutto ovviamente, e deve avere una valenza un po' televisiva, perché la scelta editoriale è quella appunto di regalare delle pillole di cultura mandolinistica per far capire perché siamo un popolo di mandolinisti noi italiani. Cioè il mandolino era capillare in tutta Italia, non solo a Napoli come si può pensare oggi. Napoli era una delle città dove c'è una storia importantissima, ma ce l'hanno anche le altre città. Quindi lavoro di redazione, di scelta del materiale, poi la scrittura del palinsesto e poi il girato, quindi anche tecnicamente ci siamo dovuti impratichire nel girare il parlato, quello che serviva per collegare tutti questi documenti. Poi la fase del montaggio, anche qui ci siamo dovuti imparare come si fa a montare un video, eccetera, eccetera, il sottofondo, tutto quanto, per poi appunto arrivare alla messa in onda. Quindi sono un lavoro enorme, che però siamo soddisfatti, sta avendo successo, stiamo colmando un vuoto perché nessuno l'ha mai fatto prima, cosa, è la prima volta al mondo che viene fatta una cosa del genere.
E si vede che c'è molto lavoro, Giulia Allini, che tanto per dare nome e cognome della tua compagna che ti sta aiutando, e il lavoro si vede che è fatto ad un livello molto elevato. Iniziamo allora questa nostra carrellata, Carlo, partendo proprio da Genova. E anche perché a Genova ci sono dei nomi molto importanti legati alla storia del mandolino. Quindi parlaci di questa prima puntata, Genova.
Sì, Genova sorprende, ma in realtà è la prima città al mondo dove c'è stato un concorso mandolinistico. Cioè la prima volta che i mandolinisti si sono incontrati a livello nazionale è stato a Genova. In una data molto importante, perché è il 1892 e si festeggiano praticamente le Colombiadi. C'è una esposizione italo-americana e in quell'occasione c'è questo primo concorso mandolinistico. I mandolinisti più importanti da tutta Italia si incontrano lì, c'è un concorso, una specie di convegno. E quindi perché a Genova? Perché a Genova c'era un'attività mandolinistica enorme, c'erano 12 orchestre diverse nello stesso momento a Genova, ma già prima c'era Paganini, nasce come mandolinista, cioè lui impara dal padre il mandolino e poi successivamente suonerà la chitarra e anche ovviamente il violino, però c'era il mandolino genovese, cioè un tipo di mandolino che oggi non viene più utilizzato, oggi utilizziamo quello napoletano, ma Genova poteva diventare la città del mandolino come lo è Napoli oggi, perché c'era un tipo di mandolino genovese. E poi possiamo parlare di Villaggio, che usa lo stereotipo. Paolo Villaggio era un attore genovese e lui nel suo Fantozzi spesso cita il mandolino come gag, facendo una gag. Insomma, vi consiglio di vedere il nostro documentario per capire, no, l'utilizzo dello stereotipo da parte di Villaggio.
Sì.
De André, nelle sue registrazioni, ci sono tantissimi plettri, no? Noi li chiamiamo così, i mandolini o i derivati, quindi buzzucchi, altri strumenti che sono della famiglia del mandolino. Io stesso ho consegnato il premio Il Mandolino Genovese a Fabrizio De André, proprio perché sempre con questa intenzione di divulgazione, di questa azione di scalfire lo stereotipo, ecco, no? Il nostro mulino a vento, quello di scalfire lo stereotipo, è una cosa impossibile, ma ci diamo questa missione di far conoscere il mandolino per quello che è veramente. Quindi sì. Genova, diciamo che ci riserva tutte queste sorprese. Sono documentari di 10 minuti, durano pochissimo, però danno tutte queste informazioni, l'abbiamo fatto con un ritmo proprio televisivo godibile per tutto il pubblico,
sì,
non solo per addetti ai lavori.
E sono ricchissimi non soltanto di musica che viene suonata da orchestre famosissime, ce ne sono una addirittura, quella di Torino alla quale stiamo per arrivare, da un'orchestra di mandolini, sì, di Tokyo, che è un pezzo di musica straordinario, bellissimo.
Sì,
poi
sì,
ci sono filmati con personaggi importanti, hai menzionato ovviamente Paolo Villaggio, ma ci sono anche altri personaggi che andremo a scoprire nella nostra conversazione, perché la conversazione ci porta ora a Torino, dove a Torino il mandolino assume anche un aspetto aristocratico.
Sì, perché la nostra prima regina, la regina Margherita, era una appassionata dilettante di mandolino e quindi ha svolto un ruolo importantissimo, cioè si pensa che anche lei, in quanto testimonial di questo strumento, abbia contribuito notevolmente a diffondere la moda del mandolino. Tutti gli italiani suonavano il mandolino, anche perché c'era la regina che lo faceva. Tante orchestre erano intitolate a lei. Quindi a Torino c'è la regina Margherita, che è mandolinista, e lì nasce la prima rivista periodica mandolinistica. Queste erano riviste quindicinali che venivano spedite a casa, e le famiglie, insomma, gli appassionati, non vedevano l'ora che arrivasse questa la rivista per poter suonare la nuova musica che era pubblicata su quella rivista, o leggere le informazioni, le cronache che raccontavano il mondo del mandolino in tutta Italia. Certo. Tra l'altro adesso sono fonti importantissime per capire che cosa succedeva in quel periodo intorno al nostro strumento.
Ma c'è un personaggio femminile che lì a Torino invece è stata una delle più grandi interpreti di questo strumento, molto famosa, Maria Civitaro.
Sì, Maria Civitaro, esatto, che poi si trasferirà in Francia, però lei nasce lì a Torino ed è una bambina prodigio, per cui già piccolissima va in Sud America per una lunghissima tournée e poi diventa una delle più grandi concertiste del primo Novecento. Ci sono ancora sue registrazioni che sono, diciamo, fondamentali nella storia del nostro strumento. E addirittura lei collabora con Charlie Chaplin, e lei che incide il brano Mandolin Serenade per un film di Chaplin, Un re a New York. Insomma, abbiamo recuperato il documento video dove c'è lei, appunto, che registra con Charlie Chaplin questo brano.
A questo punto finiamo anche noi, visto che tu vai a puntate, finiamo anche noi la nostra prima puntata, perché lo faremo a tappe come stai facendo tu. Quindi per il momento grazie Carlo Aonzo, e a risentirci domenica prossima.
Grazie a voi, buona visione con i nostri documentari. Trovate tutto sul canale YouTube Carlo Aonzo, e restiamo in contatto.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.